inizio settimana, è che tiene vivo il solco delle mobilitazioni che sono forte dal momento in cui Alfredo è stato trasferito dalla S al 41 bis di Sassari a Bancali, e che ovviamente mobilitazioni che si sono rinforzate a livello internazionale quando Alfredo ha iniziato lo sciopero della fame il 20 ottobre. Siamo tra il 90° e il 100° giorno di sciopero della fame, e si è scelto di stare qua per fare pressione e rompere le scatole vicino uno dei palazzi che sono tra i diretti responsabili della vita di Alfredo. Quindi abbiamo immaginato di fare un primo confronto con gli avvocati e poi successivamente di fare un'assemblea di confronto per decidere come stare in strada nei prossimi giorni. Chiediamo a tutte e tutti di restare fino alla fine, perché non sarà lunghissimo, anche perché il tempo, l'avete visto, è gelido, però bisogna decidere bene insieme come organizzarci, come dividerci le responsabilità, che scelte prendere. Abbiamo chiesto a Flavio Rossi Albertini e a Caterina Calia di raggiungere questa piazza, perché sono tra le cose anche gli avvocati di Alfredo e Anna, e volevamo essere più divulgativi possibili rispetto alla situazione attuale e rispetto anche ai punti della lotta contro il 41 bis, l'ergastolo e l'ostatività. Quindi, se per voi va bene, vi rivolgiamo un po' le prime domande. Vuole essere un confronto molto breve, parlo lentamente perché c'è il riverbero, non perché mi va di dilungare i tempi. Il primo punto che volevamo discutere con voi è sicuramente qualche breve aggiornamento, anche se è stato diffuso dalla stampa, rispetto alla salute di Alfredo e rispetto quali sono gli scenari possibili da adesso rispetto alla possibilità che Alfredo esca dal 41 bis, uno dei punti della lotta e dello sciopero della fame che sta portando avanti ad oltranza.
Ciao a tutti e tutte, mi conoscete, sono Flavio, sono l'avvocato di Alfredo, e grazie dell'invito, perché tutte le opzioni utili per alimentare questa campagna di mobilitazione in solidarietà ad Alfredo sono tutte molto importanti. Personalmente ho scelto di non rinunciare a nessuna partecipazione con un grandissimo sforzo fisico, perché essendo una battaglia molto importante, dagli esiti incerti, non voglio veramente un domani dovermi rimproverare di non aver fatto qualcosa che poteva tornare utile. Detto ciò, chiaramente il palazzo prospiciente, il palazzo a fianco, è il palazzo che nel quale è stato deciso di sottoporre Alfredo al 41 bis, ed è il palazzo che attualmente avrebbe astrattamente la possibilità di intervenire per interrompere, per revocare anticipatamente questo regime speciale a cui è sottoposto, perché nonostante, e qui anticipo magari un pizzico gli argomenti che affronterà Caterina, nonostante nel 2009 in realtà il legislatore abbia sottratto al ministro della giustizia la possibilità di intervenire per revocare anticipatamente, in realtà secondo la giurisprudenza questo è un potere immanente, presente all'interno dell'ordinamento giuridico per quanto riguarda la pubblica amministrazione, per cui nonostante quello che viene diramato da note più o meno ufficiose provenienti da quel palazzo, il ministro rimane ancora il titolare che può intervenire per porre fine a questa situazione. Il giudizio sul 41 bis certamente è noto, ne abbiamo parlato veramente in mille occasioni, la stessa radio da cui no, stanno probabilmente divulgando queste parole, è stata coinvolta in tantissime trasmissioni, per cui il giudizio è chiaramente quello di ritenerlo uno strumento repressivo, barbarico, veramente dell'antica regime, di quando si torturavano le persone per ottenere qualche cosa che volontariamente non avrebbero mai concesso. E il 41 bis di fatto lo stesso, cioè il soggetto viene sottoposto a un regime insopportabile di vita per ottenere qualcosa. Ciò non è difforme, non è dissimile a quello che avveniva tre secoli or sono, quando con le tenaglie incandescenti venivano strappati i pezzi di carne oppure venivano utilizzate altre forme di tortura per ottenere sempre qualche cosa. Non è dissimile a quello che fanno, di cui sono stati accusati l'esercito americano nei confronti dei detenuti in diverse parti del mondo, anche lì per ottenere informazioni. Non è neanche dissimile, questo lo posso dire, a quello che ha fatto sempre la magistratura nei confronti di Mani Pulite, di quello che fa, ovvero sottoporre a custodia cautelare per porre in una condizione di prostrazione tale la persona fino a rendergli impossibile la prosecuzione e indurla alla confessione o comunque a chiamate di correità. Questi sono sistemi barbari perché appunto sono violativi, cioè vengono creati e pensati per rendere impossibile una condizione di vita per ottenere un qualche cosa che la persona volontariamente non avrebbe mai concesso. A questo è sottoposto Alfredo, certamente diciamo, è una campagna che attualmente dovrebbe esprimere tutta la sua forza e tutta la sua dirompenza per il fatto che Alfredo sta ormai ha superato il 90° giorno di sciopero della fame. Siamo al 93° giorno, siamo in una condizione di reperimento importante, veramente grave e preoccupante. Stiamo parlando di un soggetto che ha perso più di 40 kg di peso, che è qualcosa di enorme, e che anche a detta del nostro medico di parte, che comunque è un medico dell'ASL di Sassari, non certamente una partigiana dell'anarchismo o di chissà quale altra corrente ideologica eversiva, cioè afferma chiaramente che abbiamo oltrepassato la soglia critica, siamo in un campo inesplorato, cioè le conseguenze, gli accidenti, gli inciampi potrebbero avere conseguenze irreparabili. In tutto questo è chiaro che incredibilmente dal palazzo non emerge una voce, non emerge una posizione, nemmeno una motivazione, ma nemmeno un rifiuto. Perché poi quello che si chiede è in qualche modo una risposta, non che la risposta debba necessariamente essere positiva, chiaramente la auspichiamo, ma che ci sia un'assunzione di responsabilità, ovvero che non si nascondano dietro l'accidia, dietro a questo atteggiamento indolente e pilatesco di non rispondere, perché potrebbero fare anche questo, è un'istanza che potrebbe anche essere inevasa, mai presa in considerazione, perché il diritto amministrativo, già in questa procedura, vuole che dopo 30 giorni di silenzio sia implicito il rigetto, pertanto un silenzio dissenso, un silenzio rifiuto, avverso il quale si potrà nuovamente proporre un reclamo al Tribunale di Sorveglianza, ma i tempi sono chiaramente incompatibili con la vita di Alfredo. Io non capisco veramente da un punto di vista logico, politico, giuridico, filosofico, che interesse ha il Ministero, che interesse ha questo governo di creare un martire in Alfredo, un martire, una figura che poi diventerà sicuramente un emblema della violenza dello Stato nei confronti di un detenuto, tra l'altro di un detenuto politico. Questa è una grande domanda a cui francamente non so dare una risposta, perché probabilmente quando sono state intraprese queste misure così draconiane come l'attribuzione e la riqualificazione del reato del 285, nel reato più grave previsto dal nostro ordinamento giuridico, che non è stato combinato neanche per le stragi più gravi commesse, con decine di morti commesse in questo paese, con decine di chilogrammi di tritolo, invece è stato attribuito a due anarchici per 500 grammi di polvere finita, per un fatto che non ha comunque comportato alcuna conseguenza lesiva. Allora, questo è un punto. L'altro punto è il 41 bis. Addirittura, per tacitare Alfredo, che certamente, come emerge compiutamente dalla lettura del decreto applicativo, nonché dall'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, Alfredo rompiscatole, Alfredo un sovversivo, Alfredo uno che istiga, uno che propaganda un'ideologia sovversiva, pratiche violente, ma tutto questo è al di fuori del perimetro applicativo del 41 bis. Il 41 bis non è nato per questo, ma non lo dice l'avvocato di Alfredo, lo dice l'esegesi della Corte di Cassazione, dice le interpretazioni della Corte di Cassazione. Si è voluto chiaramente da una parte attribuire un reato, anche lì ampliando il perimetro applicativo, il 285, si è voluto sottoporre Alfredo al 41 bis, anche in questo caso ampliando con un'interpretazione estensiva di una norma che invece dovrebbe essere di strettissima applicazione proprio perché è una norma eccezionale come il 41 bis. Allora, io non mi dilungo particolarmente, quello che voglio intendere è che comunque effettivamente questa campagna nazionale o internazionale è giunto a un momento di necessariamente un momento di svolta. Cioè, o si riesce ad imprimere una forza, un allargamento, perché non dobbiamo pensare di poter essere in questa fase storica, almeno a mio giudizio, autosufficienti. Probabilmente in altri momenti storici ciò che veniva espresso dal basso poteva effettivamente proclamarsi autosufficiente anche nel sostegno di una partita così importante. Oggi sfortunatamente non stiamo in quelle condizioni, penso che anche il numero dei partecipanti di questa assemblea lo dimostra completamente. Per cui certamente tutti coloro che vogliono esprimersi, che vogliono esprimere un dissenso, anche io ho letto l'appello che è stato divulgato qualche settimana fa da una serie di giuristi, leggendolo mi sembra politicamente assolutamente inaccettabile, sembra più che altro un appello del WWF per salvare il panda, e invece dietro Alfredo si nascondono questioni di natura politica che non riguardano Alfredo solo, ma riguardano 750 uomini e donne che sono sottoposte a quel dispositivo. Così come riguarda l'ergastolo e l'ergastolo stativo o l'ostatività del carcere, cioè sono questioni enormi e invece vogliono essere ricondotte al solo Alfredo, al solo una questione umanitaria. Non è accettabile da un punto di vista politico, almeno per chi vi parla, è invece molto importante per la campagna, perché certamente ha suscitato interesse, ha fatto parlare ulteriormente di Alfredo. Adesso sta a noi interamente articolare una campagna contro questi dispositivi, sta a noi pensare a tempi più lunghi, sta a noi pensare a un'articolazione della battaglia, sta a noi pensare perché tutto questo è successo e perché sta succedendo, perché non riguarda solo i compagni e le compagne anarchiche, ma perché riguardano anche altre aree politiche che comunque sono sottoposte anche lì a livelli molto elevati di repressione. Se non nasconde qualcosa, se non c'è la qualcosa, e cosa eventualmente nasconde? La faccio breve perché devo partecipare, appunto, per non farci mancare niente, a un incontro a Terni che farò, a cui parteciperò online, per cui mi devo assentare, però quello che voglio veramente in qualche modo caldeggiare con questo mio intervento è la necessità di pensare ad iniziative che possano essere efficaci, che possono essere dimostrative di un profondo dissenso, ora, adesso, per cui portandoci di ragionare e di articolare dei passaggi che siano il più possibile passaggi che possano raggiungere degli obiettivi, praticarli in tempi ragionevoli. Non so quali siano, lo rimetto chiaramente a voi, alle vostre intelligenze e all'intelligenza collettiva, però certamente non possiamo pensare di farlo tra 15 giorni o di farlo secondo i tempi che normalmente connotano le dinamiche di movimento, le dinamiche dei gruppi più o meno organizzati. Con appunto un attendismo, oggi l'attendismo non è più possibile, non è più possibile attendere nulla perché c'è una situazione ormai che è estremamente critica. Grazie.
Avremo modo di discutere tra di noi dopo, finito questo momento. Intanto ringraziamo l'avvocato che ci saluta e abbiamo qui Caterina Calia, a te oltre ovviamente la possibilità di aggiungere quello che preferisci, prima ti è fatto riferimento alle altre aree politiche colpite dalla repressione, ma io allargherei lo sguardo oltre il nostro ombelico, siamo nell'Italia dove la gente viene defenestrata dalle guardie, siamo nel paese dove si buttano nel fiume durante un arresto, siamo nel paese delle torture di massa dentro le galere, siamo nel paese dove finanziamo campi di tortura e dove neanche volgiamo pienamente l'attenzione a quello che avviene nei centri di espulsione. Siamo nel paese dove poi si alza la testa e l'orta viene colpito da misure pesanti, abbiamo visto i reati associativi estendersi a macchia d'olio, testati sicuramente su compagni e compagne anarchici, ma poi l'abbiamo visto insomma ritrovarsi anche in altri pezzi di lotta. Di Alfredo erroneamente si è detto che sia l'unico detenuto politico sottoposto al 41 bis, per quanto ripetiamo la lotta di Alfredo è contro questo regime di tortura e non è una lotta che noi da questa piazza intendiamo personalizzare, per quanto vogliamo ovviamente che la vita di Alfredo sia salva. Su questo vi chiederei un attimo di dire qualche parola in più, perché sappiamo che sono quasi 20 anni che ci sono altri compagni e compagne in 41 e lì vediamo anche le capovolte di questo dispositivo che è pronto a piovere su di noi qui fuori, in tutto il carcere, ed è importante la lotta che si sta portando avanti proprio per porre un freno a questa avanzata violenta.
Ciao a tutte e tutti, chiaramente Alfredo, nel momento in cui ha iniziato lo sciopero della fame, quando è stato, nel momento in cui è stato sottoposto al 41 bis, aveva ben presente che cos'era il 41 bis e anche il fatto che da 18 anni tre prigionieri delle cosiddette nuove Brigate Rosse sono sottoposti a questo regime. E quindi è stato proprio quello il suo metro, diciamo, di misura, perché se il 41 bis nasce come misura provvisoria e a termine, in realtà poi nel corso degli anni, sappiamo, con la modifica prima del 2002 e poi del 2009 è stato stabilizzato, si sono aggiunti sempre nuovi reati, i reati politici, quindi qualsiasi reato con finalità di terrorismo, per cui, per fare l'esempio più, diciamo, noto, tutto il procedimento, diciamo, che si è svolto per il NOTAV, insomma, per l'episodio del compressore, era contestato il reato, cioè l'aggravante di terrorismo, e in teoria, se si fosse innalzato un po' di più il livello dello scontro, in quel momento sarebbe potuto, poteva essere applicato il 41 bis. Quindi il 41 bis viene applicato ai tre prigionieri, inizialmente erano sei, diciamo, poi Diana Blefari si è suicidata in carcere nel 2009 ed è proseguito indisturbatamente il 41 bis con motivazioni che non sono meno pretestuose di quelle che oggi hanno tirato fuori per Alfredo. Certamente c'è una differenza, che in quel caso esisteva un'organizzazione, in questo caso non esiste nemmeno ab origine l'organizzazione, ma anche nel caso dei tre militanti delle Brigate Rosse l'organizzazione non esiste da 20 anni, e di questo abbiamo dato ampia prova, no? Nel corso dei diversi reclami, perché è stata completamente debellata, diciamo, eliminata, proprio soppressa, perché era un piccolissimo gruppo, tant'è che faccio un esempio per dire come poi si arriva, c'è un'escalation, insomma, rispetto alle condanne, a come vengono interpretate, perché comunque tu vieni punito non più per quello che fai, come avveniva negli anni 70, è vero che sono finiti migliaia in carcere, però è pure vero che certo abbiamo anche lì episodi di concorso morale, ma insomma sono finiti in carcere per fatti di una certa entità, e tuttavia 16, 17 anni, 18 anni dopo al massimo, la maggior parte di questi prigionieri e prigioniere sono uscite con la legge Gozzini, insomma, con le norme ordinarie, non sto parlando dei dissociati che sono usciti ben prima. Noi invece abbiamo in questo caso appunto tre prigionieri che sono in carcere da 20 anni, da 20 anni appunto sono in tempo enorme, e da quasi 18 anni sono in 41 bis. Faccio l'esempio di uno di loro, Marco. Marco, loro sanno benissimo che l'unica cosa che ha fatto è stata prendere in affitto una casa dove comunque, con la consapevolezza che fosse una casa per l'organizzazione, ma questo ha fatto il prestanome per una casa, era al lavoro quando sono stati fatti insomma l'attentato al professor D'Antona e poi a Biagi, quindi c'era una prova d'alibi, cioè assoluta, e nonostante questo, dicendo che erano talmente pochi in questo gruppo che quindi nessuno poteva stare con le mani in mano e si poteva presumere che tutti avessero svolto un ruolo, sulla base di questo è stato condannato a 2 ergastoli. Quindi, per dire come funziona, naturalmente nel processo politico saltano tutti i paletti, per questo a volte noi parliamo del cosiddetto diritto penale del nemico, perché ormai c'è un doppio binario, quindi tutte le regole che dovrebbero esistere nel processo penale, le regole del diritto penale borghese, non vengono applicate, perché parte dal fatto che tutti hanno partecipato, cioè quella che la valutazione che facevano prima i militanti nel riconoscere la responsabilità politica, ma questa è una scelta politica, invece le regole del diritto penale sono altre. Tu devi riconoscere l'apporto e la partecipazione, il contributo personale, e solo sulla base di questo puoi condannare. Invece in realtà si sono appropriati di tutto un armamentario che apparteneva poi anche alle organizzazioni rivoluzionarie, no? Da un lato appunto attribuire a tutti la responsabilità di tutto, e dall'altro usare quello slogan e rovesciarlo, colpirne uno per educarne 100. Quindi, che questo era lo slogan dei primi anni 70, quando magari veniva sequestrato un capezzo della Fiat, insomma di qualche altra fabbrica, con un cartello gli facevano una foto e via. Adesso è il contrario, cioè loro prendono queste persone e decidono di annientarle per quello che rappresentano, non per quello che hanno fatto, perché sanno benissimo che poi nella pratica non è che abbiano, cioè molti di loro non è che abbiano fatto chissà che cosa, però comunque vanno colpiti proprio per l'esempio. La finalità in questo caso della prigionia politica non è assolutamente quella del pentimento, cioè del consegnarmi delle persone perché devo estirpare un fenomeno, no? Come può essere avvenuto appunto nei primi anni 80, poi con la legge sulla dissociazione e il pentitismo, o come è avvenuto rispetto alla mafia, perché loro sanno già tutto. Questo piccolo gruppo è stato smantellato completamente, hanno avuto da subito una collaborazione della Vanelli, e quindi non c'è nulla di cui debbano venire a sapere, per cui la finalità è esclusivamente quella dell'annientamento, ed è quello che provano a fare in tutti i modi. Non a caso, per esempio, il blocco dei libri non è avvenuto nei primi 20 anni in cui il regime del 41 bis veniva applicato soltanto alla criminalità organizzata, ma è avvenuto esattamente nel momento in cui sono entrati in 41 bis i prigionieri politici, perché era loro che dovevano essere maggiormente colpiti, perché non sto dicendo che tra i 750 detenuti in 41 bis non ci sia qualcuno che abbia una particolare propensione alla lettura, ma la maggior parte, diciamo il 99%, gli vanno bene anche i libri, quelli che vengono acquistati in edicola, perché di questi puoi comprare attraverso l'amministrazione penitenziaria, ma non puoi certamente leggere dei testi specifici. Questo è ancora più vero per Alfredo, perché la stampa anarchica spesso è proprio autoprodotta, e quindi è difficilissimo trovarla anche nelle librerie. Quindi era una misura che era finalizzata a colpire direttamente quel tipo di prigionieri, che finora hanno dimostrato naturalmente di una capacità di resistenza. La loro, cioè, il loro 41 bis viene rinnovato appunto da 17 anni e mezzo sulla base di quello che succede all'esterno, perché c'è la solidarietà, all'esterno ci sono le manifestazioni. L'ultimo davanti alle carceri, l'ultimo reclamo di Marco, ad esempio, è stato di Marco Mezzasalma, è stato motivato in due paginette, avvenuto pochi giorni prima di quello di Alfredo, sul fatto che ci sono gli anarchici che fanno le manifestazioni e lui, che è comunista, marxista, leninista, brigatista, tutto quello che vogliamo, sarebbe disponibile a, questo lo dice il provvedimento, a entrare in collaborazione, insomma, ad aderire al progetto insurrezionale anarchico. Quindi siamo alla follia più totale, senza che lui abbia mai scritto una riga verso l'esterno. Quindi vedete come è tutto pretestuoso, no? Credo perché scrive, ma Marco non ha mai scritto nulla. In tutto l'anno, nell'ultimo anno, ha ricevuto due cartoline, gli sono state sequestrate 178 carteggi, ma non si sa neanche di chi sono. Uno degli elementi fondanti per applicarne il 41 bis è il fatto che abbia ricevuto nel 2021 la rivista Resistenza o Nuova Resistenza dei CARC, insomma. E queste, tutti questi che scrivono ai detenuti, tutte, che ne so, possono essere Soccorso Rosso Internazionale o a volte, come si chiama, il comitato quello delle Alpi Occidentali, insomma, quelli di Torino, Cuneo, che mandavano della documentazione, no? Perché potessero leggere, ma non c'è stata mai una corrispondenza reale, cioè questi documenti sono bloccati in entrata, quindi lui neanche lo viene a sapere che sono arrivati. E nonostante questo, vengono trattate come se fossero non organizzazioni legali con la piena legittimità a inviare documentazione, a protestare, a dire che il 41 bis è un infame, di un abominio ed è tortura, ma appunto vengono spacciate come se fossero i sodalizi criminosi. Anche Olga viene definita il sodalizio criminoso, che ha il collegamento con l'interno attraverso degli scritti che sono assolutamente pubblici, o quelle che sono le manifestazioni. Ovviamente si potrebbe dire, è chiaro che la finalità è rompere qualsiasi vincolo di solidarietà con chi sta dentro, e quindi una sorta di arma di ricatto. Se non si fanno più le manifestazioni, forse potrebbe essere revocato il 41 bis, perché tant'è che nel decreto impositivo si dice chiaramente, quindi nero su bianco, lo scrivono i funzionari del DAT, insomma, lo firma il ministro della giustizia, che se si revocasse il 41 bis, il variegato movimento che porta avanti le manifestazioni davanti alle carceri penserebbe che così si può vincere, quindi sarebbe un attestato nei loro confronti, fondamentalmente, che la lotta paga. Così come riconoscono, cioè dicono, questi sono pericolosi, bisogna continuare a mantenerli in 41 bis, perché anche se adesso non c'è nulla nel panorama politico, eccetera, eccetera, però le condizioni, le divaricazioni delle condizioni di vita, l'aumento della disoccupazione, questo lo scrivono loro, non è che abbiamo scritto noi, potrebbero fare in modo che rinasca il conflitto sociale. Quindi queste persone continuano a essere detenute in condizioni estreme, perché sappiamo, insomma, è abbastanza noto che addirittura c'era la segregazione della parola, e solo dopo le varie manifestazioni, le varie denunce a cui è stata sottoposta Nadia Lioce, in cui ha denunciato appunto la parola segregata, perché se ti passano da mangiare e passa l'altra detenuta col carrello, e accompagnata dall'agente di polizia penitenziaria, tu non puoi dire all'altra detenuta voglio un piatto di pasta, ma devi parlare con la gente, ci deve essere la triangolazione. E quindi non si può salutare una persona, non si può dire buongiorno, tant'è che lei la mattina quando si alzava diceva buongiorno mondo, perché tu non puoi dire buongiorno Maria, nonostante fossero all'epoca in 3-4 in tutta la sezione, oggi sono 12, perché il 41 bis paradossalmente, meno c'è mafia, meno c'è criminalità organizzata e più aumenta il numero. Siccome quelli mariti erano già tutti in carcere, adesso si stanno allargando le maglie. Insomma, lottare contro il 41 bis credo sia un imperativo per tutti, perché il 41 bis non riguarda la mafia, non riguarda solo la mafia, è un'infamia che non può attingere nessun essere umano, perché se si pensasse che ci sono dei limiti che sono invalicabili, insomma, ci sono persone che sono in 41 bis da 30 anni, con Alfredo ci sono due vecchietti che hanno 80 anni a testa, malatissimi, per questo lui dice ma questi non si muoveranno mai, perché non si muovono nemmeno per queste persone che sono malate, che sono con un piede già nella fossa, che dovrebbero essere curate e non c'è nessun intervento medico, anche nei confronti invece, proprio perché c'è anche un'attenzione all'esterno, ci sono comunque e lui anche su questo ha da dire sempre con i medici, ma perché non visitate quelli, ma perché non intervenite? Quindi persone che da 30 anni non hanno mai toccato una mano dei propri familiari, un gesto di affetto, niente di niente di niente. Se questo è uno dei paesi più democratici del mondo, io credo che sia uno dei posti peggiori, insomma, dove si possa vivere.
Grazie mille, grazie. Penso che potremmo concludere qui questa sia diretta radiofonica, sia questo momento frontale che ritenevamo comunque importante condividere. Listen to me, listen to me, listen to me, can't you see me?
Abbiamo sentito gli interventi dal presidio sotto il Ministero di Giustizia in solidarietà ad Alfredo contro il 41 bis, l'ergastolo e l'ostatività in sciopero della fame da 93 giorni, quindi l'invito è quello di raggiungerli e raggiungerle per un'assemblea che vedrà in cui si organizzerà tutta quanta la prossima settimana, in cui l'obiettivo è quello di stare in piazza tutti i giorni e di farci sentire fino a venerdì quando saranno 100 giorni. Quindi da questa voce è tutto, vi lascio con un po' di musica e dagli forte, buona lotta.